Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a Pagina 3. Sono le 9, 1 minuto e 12 secondi di oggi giovedì 25 settembre. Noi iniziamo allora immediatamente, come sempre, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali, dei quotidiani, delle riviste e del web. E lo facciamo proprio partendo dal web e andando sul sito di Paolo Albani, paoloalbani.it. Paolo Albani è uno scrittore, uno studioso della lingua, uno degli ultimi scrittori patafisici, un collezionista di stranezze letterarie, di mattoidi. Qualche anno fa, mi pare l'anno scorso, pubblicò proprio un libro dedicato ai mattoidi italiani, a tutti quegli scienziati pazzi, a quegli scopritori dell'impossibile quadratura del cerchio. Ecco, insomma, è un autore, uno studioso delle cosiddette scienze diagonali, per dirla alla Roger Quillois. Ecco, lui ha pubblicato uno dei suoi racconti bonsai, che appunto si mettono sulla scia del discorso patafisico, in senso lato, patafisica che è la scienza delle soluzioni immaginarie, una disciplina impossibile inventata da Alfred Jarry, scrittore francese, intellettuale francese di fine 800, primi 900. Ma insomma, Paolo Albani ha pubblicato questo racconto bonsai intitolato Istruzioni per mangiare, un libro. E riguardo una disciplina su cui si è scritto già molto nel corso degli anni, ricordo un bellissimo libro di Edgardo Franzosini, uno dei suoi primi libri proprio dedicato a questa pratica di mangiare i libri, cioè la bibliofagia. Ecco, su questo ragiona con gusto del paradosso Paolo Albani in questo suo racconto bonsai, che possiamo leggere su il suo sito internet paoloalbani.it. Istruzioni per mangiare un libro. Da tempo, a proposito delle varie tecniche escogitate per assimilare il contenuto di un libro, comunemente si pensa che la migliore sia quella di leggerlo, sta prendendo campo l'idea che una delle più efficaci e promettenti sia la tecnica che prescrive di mangiare il libro, copertina e sovraccoperta incluse. Ecco, il ritorno della bibliofagia, continua a scrivere Paolo Albani, pratica che ha origini lontane, almeno da quando Dio ordinò a Ezechiele di mangiare, anche se forse in senso metaforico, un lungo rotolo denso di parole che si sciolsero come miele nella bocca del profeta, è stato salutato un po' da tutti con grande entusiasmo. Editore, librerie, edicole, supermercati hanno esultato vedendo aumentare le loro vendite di libri. Certo, Albani, lo dico per i nostri ascoltatori, insomma, sta scrivendo un mondo ovviamente parallelo, ecco, una specie di ipotesi, ecco. Persino le biblioteche si rallegrano, obbligate come sono per decreto ministeriale, a farsi ricomprare il libro una volta mangiato dall'utente cui è stato dato in lettura o in prestito. Gli unici dispiaciuti sono i collezionisti, c'è da capirli, poveretti, che i libri spesso nemmeno li aprono. Di fronte all'ampia e inarrestabile diffusione del cosiddetto fenomeno della bibliofagia, può essere utile la consultazione di questo piccolo manuale di istruzione. Da qui poi parte questo manuale di istruzioni per nutrirsi di libri. Allora noi questa mattina tra di noi qui a Pagina 3 Radio 3 ci siamo divertiti a immaginare qual è il libro di cui vorremmo nutrirci, quindi il libro che vorremmo diventare, essendo che l'uomo è ciò che mangia. Allora, quindi quale libro noi vorremmo assimilare totalmente al punto da mangiarlo interamente? Florinda Fiamma dice: io vorrei mangiarmi Tenera la notte di Figgera e diventare quella storia. Gianfranco Rossi, il curatore del programma, vuole mangiarsi invece l'intervista con la storia di Oriana Fallaci. Poi abbiamo anche incrociato nei corridoi il direttore di Radio 3, Marino Sinibaldi, che mi ha detto: no, io voglio mangiare una cosa ecologica, fresca, vegetale, quindi ha proposto Walden, La vita nei boschi di Turò, e questo è Marino Sinibaldi. Questa è la domanda che noi abbiamo già iniziato questa mattina a rivolgere ai nostri ascoltatori su Twitter, il profilo chiocciola Radio 3 Tweet, ne arrivano molti. Un'ascoltatrice dice Q, anzi un ascoltatore dice Q, un altro ascoltatore ancora dice Casino Totale di Jean-Claude Izzo, il Barone Rampante a partire dal piatto di lumache, ci dice invece un altro ascoltatore. Insomma, arriveranno altri messaggi nel corso della giornata, ma noi continuiamo a vedere quale libro vorremmo diventare imparando, iniziando a conoscere quali sono i trucchi, le tecniche paradossali, patafisiche, per nutrirsi di libri. Siamo ancora sulla guida di Paolo Albani, che troviamo sul suo sito. Scelta del libro. Allora, una volta individuati il genere e l'autore, è consigliabile orientarsi su volumi di media portata, non più di 150-200 pagine, preferibilmente rilegati a filo. La colla può essere pesante, senza contare coloro che sono allergici a tale sostanza, e poi con copertina rigida. Naturalmente va da sé che per i buon gustai e i lettori forti non si pone alcun limite al numero di pagine del libro da mangiare. Un piatto tipico prediletto da questo genere di persone sono le enciclopedie, i dizionari, gli atlanti geografici e storici in salmì. Per coloro che hanno problemi di digestione si consigliano libri particolari d'artista composti di fogli di carta velina. E qui Paolo Albani suggerisce giustamente i libri di Bruno Munari, per esempio, quelli elaborati con la carta velina. Poi invece la prima operazione che bisogna fare per la bibliofagia è: non appena si è effettuata la scelta del libro da mangiare, la prima cosa da fare è sfogliare il libro stesso, ovvero staccarne tutte le pagine una per una e metterle a bagnomaria. Per approntare un bagnomaria si prepara innanzitutto il composto cartaceo, cioè l'insieme dei fogli non accartocciati, all'interno di un recipiente. Altre tecniche: la seconda operazione, si prendono i fogli riscaldati, si separano l'uno dall'altro facendo attenzione che non si rompano e si mettono ad asciugare stendendoli a un filo, meglio se all'aria aperta, con una molletta di legno, se preferite di plastica. Altre istruzioni che ci sono piuttosto interessanti, ma poi c'è il finale, il suggerimento finale di Paolo Albani. Fate attenzione, ricordatevi che come nel campo dei miceti esistono alcune specie di funghi che sono velenosi. Così in quello libraio bisogna considerare, e qui io ci tengo a dirlo ai nostri ascoltatori, visto che stanno iniziando a scegliere quale libro mangiare, quindi bisogna essere anche attenti, ecco. Bisogna considerare che non tutti i libri sono commestibili, ve ne sono alcuni decisamente immangiabili, tossici e deleteri, altri che richiedono speciali procedure per essere cucinati a dovere al fine di non rovinarli. Ad esempio, per cucinare un perec, Georges Perec, l'autore di quel libro meraviglioso che Una vita, istruzioni per l'uso, anche lo stesso Perec sta dentro la scia di quell'onda lunga della tradizione patafisica, ma insomma, per cucinare un perec è necessario seguire rigorosamente determinate regole, altrimenti si rischia di fallire, come avviene con l'impazzimento della maionese. Lo stesso vale nella preparazione di un buon piatto a base di pagine di Céline. In questo caso conviene prima togliere tutti gli innumerevoli puntini di sospensione disseminati nel testo, che come l'aglio o il cetriolo possono risultare indigesti. Ecco, per cucinare bene invece l'Ulisse di Joyce, consiglio di farlo in fricassea farcito di parole macedonia, quindi con un condimento di forze di Finnegan's Wake, si deve lasciarlo frollare almeno una giornata intera. E qui viene in mente l'inizio, una delle prime pagine, quando compare Leopold Bloom. Leopold Bloom si sveglia al mattino, e a proposito di giornata intera, la giornata del 16 giugno, giornata intera, il primo atto di Leopold Bloom è andare a comprare dal macellaio un rognone da mangiare a colazione. Ecco, questi sono alcuni dei consigli di Paolo Albani su suo sito paoloalbani.it, istruzioni per mangiare un libro. Intanto arrivano moltissimi messaggi sia al 335-5634-296 e sia anche su Twitter. Orizzonte Perduto propone un nostro ascoltatore, Alessandro Calgaro. Invece Nicola Castello, sempre su Twitter, propone di mangiare uno qualunque della saga di Benjamin Malossène di Pennac per sentirmi capro espiatorio e vivere a Belleville. We'll be right back. col piano di Michel Petrucciani. Questa mattina stiamo mangiando voracemente tutti questi libri qui a pagina 3, sono in 9-10 minuti e 48 secondi a questo ritmo di Shit It Again. Michel Petrucciani continua la lettura delle pagine culturali di pagina 3, continua ragionando di bibliofagia. Abbiamo visto l'articolo di Paolo Albani di questa mattina, il suo racconto bonsai, arrivano tantissimi consigli. Un ascoltatore, Fernando, al 335-5634-296, dice: concorda col direttore di Radio 3 Sinibaldi, sempre propone di mangiare un libro di Thoreau, ma suggerisce camminare, così dice, si digerisce pure la lettura. Invece altri ascoltatori propongono L'isola di Arturo di Elsa Morante. Elena dice: vorrei mangiare tutto Shakespeare e nutrirmi della sua ironia, acutezza, eleganza. E poi altri libri che vengono proposti come cibi, c'è La lingua salvata di Canetti, c'è L'insostenibile leggerezza dell'essere, la Bibbia, poi tutta la biblioteca di Babele di Borges. Ecco, insomma, arrivano le proposte, noi continuiamo a rendervene conto, ma continuiamo con la nostra rassegna stampa, che questa mattina, potete, insomma, si è già capito, con la scusa della bibliofagia, prova a ragionare su una questione più, forse più profonda, che è quel tema della leggibilità del mondo. È un testo famoso di Hans Blumenberg, un grande filosofo che in un volume in Italia è stato pubblicato dal Mulino. Prova a costruire, a ragionare sulle metafore del mondo, della realtà come libro, quindi la realtà come un libro da leggere, come questa metafora abbia attraversato la storia della cultura con alcune conseguenze decisive e importanti. Ecco, teniamo in mente il discorso di Blumenberg, quantomeno la suggestione che questa idea del mondo come metafora della leggibilità ci può dare, per leggere un articolo, anzi un testo inedito di Giorgio Manganelli, siamo molto inattuali questa mattina, pagina 3, che troviamo sull'ultimo numero dell'Indice, l'Indice dei Libri del Mese, a pagina 5, dove troviamo per l'appunto questo inedito che arriva direttamente dall'archivio centrale dello Stato, ed è stato concesso da Lietta Manganelli, che è la figlia di Giorgio Manganelli, un libro, un articolo, un inedito interessante di Manganelli intitolato Non ci sono libri innocui, ed è una riflessione del grande Manganelli proprio sul concetto di libro in senso lato. Inizia così: in Piazza del Popolo a Roma una lapide affissa alle mura verso Piazzale Flaminio rammenta il sacrificio di due carbonari giustiziati nell'Ottocento. La lapide non si rivolge a nessuno in particolare, ma tutti possono leggerla. Coloro che leggono provano emozioni e forse la ricorderanno a lungo, forse quelle due morti vere resteranno nella memoria solo come poche, anonime parole incise sul marmo. Quella lapide ha qualcosa che fa pensare una pagina, la pagina di un libro, e forse un libro minuscolo insieme vasto, le sue parole ingenue e grandi appartengono a tutti coloro che vogliono leggerle. Ecco qui la leggibilità del mondo, anche una lapide è una forma di libro, un modo per iscrivere nella roccia, nella realtà, nella materia, un racconto, un testo. Ed è interessante che proprio la lapide ci sia sempre dopo la vita, no? È la nottola di Minerva di Hegel che prende il volo soltanto alla sera, alla notte, quando la giornata, la storia è stata già trascorsa. C'è sempre questo elemento di testimonianza della scrittura, la scrittura come testimonianza del presente appena trascorso. Noi viviamo in un mondo di messaggi scritti, nella stessa piazza certamente ci sono manifesti che annunciano eventi prossimi e anche manifesti che si riferiscono a eventi ormai dimenticati, continua a scrivere Giorgio Manganelli in questo inedito molto bello che troviamo sull'Indice dei Libri del Mese. Sono parole destinate a scomparire insieme a ciò di cui parlano. Le ascoltiamo rapidamente, se ci interessa ne prendiamo nota e procediamo. Altre parole ammoniscono automobilisti e pedoni. Sono parole utili ed è bene porvi attenzione, ma quella lapide è diversa. Non annuncia, non dà istruzioni, racconta, celebra. Soprattutto è dedicata a tutti coloro che generazione dopo generazione passeranno per quella piazza. Cambieranno i mezzi di trasporto, cambierà la lingua delle persone che scorgono la lapide. Roma è piena di scritture vecchie di molti secoli. Ora, questo passaggio di Manganelli è molto interessante, perché se ci pensiamo, con l'esempio della lapide che rimane lì a disposizione di coloro che vorranno leggerla e interpretarla, ecco, questa stessa idea è il mondo, il libro della natura. La natura fisica sta lì sempre, è pronta per essere letta e interpretata. Poi sta agli uomini il fatto di la capacità di affinare i mezzi per interpretarle, per leggere. Ed è appunto la grande metafora della leggibilità del mondo. Roma è piena di scritte di vecchie di molti secoli che ci ricordano che per queste strade, su questo selciato, un tempo si parlava una lingua diversa, simile e lontana dalla nostra di oggi. Supponiamo che quella lapide sia una pagina che si giustapponga ad altre innumerevoli pagine, tutte dedicate a tutti e a nessuno in particolare. Ecco che cos'è un libro, scrive Manganelli. E qui stiamo cercando di capire cos'è ciò di cui vogliamo nutrirci attraverso il gioco della bibliofagia. La legge tutela il segreto epistolare perché una lettera è scritta da un'unica persona a un'altra, ugualmente unica, reca un messaggio comprensibile solo nell'ambito segreto di una vita singola. Può decidere tutto, ma per una o due persone, ma non ha nulla da dire alle altre. Il libro è una lettera che non ha busta né indirizzo, riguarda la vita di tutti noi, di ciascuno di noi. Ecco l'inizio di questa riflessione meravigliosa che fa Giorgio Manganelli, che possiamo leggere sull'indice dei libri del mese grazie a questo inedito che arriva dall'Archivio Centrale dello Stato, fondo del Movimento di Collaborazione Civica, per gentile concessione di Lietta Manganelli. Intanto arrivano tantissimi proposte di libri da mangiare. Biagio di Firenze dice giustamente tutto Landolfi. Un altro ascoltatore dice Arien va sempre di Tommaso Landolfi. Trovo meraviglioso che i nostri ascoltatori pensino a Tommaso Landolfi parlando di bibliofagia. Elena dice tutto David Foster Wallace. Ah, ci picchia, l'Infinite Jest bisogna cucinarlo come? Ecco lì interessante, come cucinare un libro di una mole così importante. Un altro ascoltatore, Claudio, propone invece la storia di Elsa Morante. Qui ancora sta tornando Elsa Morante. Poi un meraviglioso gioco di parole, un vero calembour che sarebbe molto piaciuto all'autore di cui vuole nutrirsi, lo scrive Claudia e dice mi mangerei Raymond Queneau in Quenelle. Did It Again, questo è Michel Petrucciani, velocissimo sulla sua tastiera del pianoforte in questo brano che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali dei quotidiani, lettura che ragiona sull'immagine della leggibilità del mondo, il mondo come libro da leggere, il libro quindi come mondo da mangiare, ecco la bibliofagia. Arrivano tantissimi messaggi, molto divertente questa mattina leggere i vostri messaggi al 335-5634-296, messaggi che Florinda Fiamma sta pubblicando direttamente sul sito di Radio 3, radio3.rai.it. Io non posso leggerli tutti, ma insomma volendo uno va sul sito, magari ascolta la radio anche partendo dal sito di Radio 3, radio3.rai.it, e vede tutti i messaggi che stanno arrivando dai nostri ascoltatori, ma anche i tweet che vengono pubblicati sul profilo Twitter, @radio3tweet. Un ascoltatore dice vorrebbe mangiare, secondo me ha molta ragione, Gargantua e Pantagruel di Reblais, per continuare a mangiare, che è un libro pieno di cibo, pieno di grasso colante, fra l'altro uno dei miei libri più cari, tra i miei libri preferiti. E poi Le favole al telefono di Rodari, ne propone un'altra ascoltatrice, Michela Gualtieri, e qui sto guardando la pagina Twitter di Radio 3, il profilo Twitter di Radio 3. Ma noi continuiamo appunto a ragionare su questa idea della scrittura e del libro come immagine della leggibilità del mondo, ecco come metafora il ragionamento di Blumenberg in questo libro famoso, indispensabile. E sul Corriere della Sera di oggi, a pagina 40, troviamo un articolo di Gian Antonio Stella che ci racconta di un librone appena uscito, molto bello, uscito per Il Saggiatore, si intitola Dormono sulla collina. Questo è uno dei versi famosi che Fabrizio D'André trasse dall'antologia di Spoon River di Edgar Lee Master. mi hanno ucciso sotto casa, eroi e terroristi, poeti, calciatori, flautisti e poliziotti, una Spoon River italiana. E qui tornano quelle lapidi su cui ragionava Giorgio Manganelli per raccontare che cos'è un libro. Giacomo Di Girolamo ripercorre, che è l'autore di questo libro, Dormono sulla collina, ripercorre gli ultimi decenni attraverso le storie di vittime e carnefici. Dormono sulla collina è una passeggiata immaginaria tra le lapidi. Ecco, il libro, in questo caso, che torna a vivere in altre forme, camminando, passeggiando nel mondo, che possiamo quindi libro che possiamo leggere e ritrovare dappertutto. Come abbiamo potuto dimenticare, scrive Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera, Francesca Casini, la ragazza fiorentina che fu rapita, torturata, stuprata, fatta a pezzi e buttata in mare perché aveva osato spingere il fidanzato calabrese a rompere l'omertà della famiglia dranghetista, e Antonio Esposito, il funzionario di polizia assassinato dalle Brigate Rosse alla fermata dell'autobus numero 15, e Massimiliano Ferretti, che aveva 7 mesi quando fu ucciso da uno dei candelotti lacrimogeni sparati dagli agenti per sgombrare le case popolari occupate in via Tibaldi. Per qualche giorno, in anni più o meno lontani, li abbiamo sentiti tutti vicini. Abbiamo sofferto per loro, pianto per loro. Entrarono un giorno nella nostra vita e ci parve che ci sarebbero rimasti per sempre. Non è stato così. Ce lo ricordo un libro che ripercorre la storia del nostro paese negli ultimi decenni attraverso coloro che di questa storia sono stati protagonisti, vittime, carnefici, osservatori, cantori, e che se ne sono andati, chi accasciandosi in una pozza di sangue sotto una mitragliata, chi lasciando versi da amara ironia come Franco Fortini. E sono versi magnifici che vi leggo, che Gian Antonio Stella riporta. Lontano, lontano si fanno la guerra, il sangue degli altri si sparge per terra. Io questa mattina mi sono ferito a un gambo di rosa pungendomi un dito. Succhiando quel dito pensavo alla guerra. Oh, povera gente, che triste è la terra. Ecco, scrive Gian Antonio Stella parlando di questo libro di Giacomo Di Girolamo. È una lunga passeggiata tra lapidi immaginarie di poeti e di calciatori, eroi e terroristi, flautisti e poliziotti. Tutti dormono sulla collina. E quindi continua questa immagine del libro che si trova dappertutto guardando il mondo. Intanto, davvero, io non riesco a stare dietro ai vostri messaggi, che sono davvero moltissimi. Buzzati propone un'ascoltatrice, Giovanna, l'Artusi, questa è una scelta piuttosto furba e intelligente. Slurp, dice l'Artusi, un altro nostro ascoltatore. I Salmi, propone Grazia. Tutto Hemingway. E poi un altro ascoltatore, Francesco, dice: ma che idea assurda da mangiare i libri. Spero in senso metaforico. No, no, noi qui lo stiamo proponendo in maniera molto precisa e seria. Sto scherzando, ci mancherebbe altro, non faccio quello che crede. Ma insomma, ne arrivano tantissimi messaggi. Moby Dick sta vincendo moltissimo. Il Pasto Nudo propone, con un vero coraggio lisergico e psichedelico, Antonio Prenna su Twitter. Qui a Pagina 3. Intanto io vi dico il tema della puntata di oggi. Tutta la città ne parla alle 10 su Radio 3 con Duilio Gianmaria. È l'ennesimo video dell'orrore, con la decapitazione da parte dell'ISIS di un ostaggio francese. Scatena il dibattito, ovviamente, ci mancherebbe altro, se sia giusto o meno dare spazio nei media a questa immagine. Quindi voi cosa ne pensate? Scrivete alla città@rai.it per parlarne e discutere questa mattina alle 10 su Radio 3 con Duilio Gianmaria. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa e lo facciamo con la consueta sventolata, cioè il nostro percorso a volo d'uccello su quello che troviamo di culturale sui quotidiani. E vi segnalo un altro articolo bellissimo, vi invito davvero a leggerlo, di Vlodek Goldkorn, che si è troviamo su Repubblica, pagina 53, che ci racconta di un libro molto interessante. Si intitola Tempo di seconda mano, l'ha scritto un'importante scrittrice russa, Svetlana Alexievich, fra l'altro spesso uno di quei nomi che girano per il Nobel, che insomma, il Nobel per la letteratura, che a ottobre verrà dato. L'animo russo vive ancora nei gulag, Dostoevskij, Solzhenitsyn, la distruzione dell'Unione Sovietica e il ruolo degli intellettuali. Parla Svetlana Alexievich, di cui esce il romanzo Tempo di seconda mano, ed è un romanzo, un libro fatto e costruito proprio quasi come una ricerca antropologica sul campo, andando a intervistare e sentire gli abitanti dell'attuale Russia e facendoli raccontare del periodo del passaggio dall'Unione Sovietica al crollo dell'Unione Sovietica. Quindi vi segnalo questo bell'articolo di Vlodek Goncorn oggi su Repubblica. Invece su Il Giornale, pagina 24, Luigi Mascheroni scrive e sintetizza alcune delle spigolature più divertenti della autobiografia di Francesco Bonami, che è un critico d'arte, lo scopritore, cosiddetto scopritore di Cattelan. Bonami contro tutti, come ti seppellisco, artisti, critici ed amici. Invece su Avvenire, a pagina 25, c'è un articolo di Massimiliano Castellani dedicato a una figura storica della RAI, Niccolò Carosio, il grande telecronista, per esempio del nono mondiale di calcio, la voce del pallone. Signore e signori, è Niccolò Carosio che vi parla da, e questo è uno degli inizi storici, Massimiliano Castellani, pubblica questo ritratto meraviglioso del grande Carosio. Nove, 27 minuti e 12 secondi, è entrato Guido Zaccagnini con le mani nei capelli, in testa, insomma, capelli, una metafora grossa, come la leggibilità del mondo di Blumenberg, ma insomma, anche lui...
Buongiorno comunque.
Buongiorno, anche lui deve ragionare su quale libro mangiare tra poco. Tra poco te lo chiedo, anche avverto i nostri ascoltatori, si scherza, scrive Lucy, ma che sciocchezza, ci mancava mangiare i libri, con il cibo spazzatura uniamoci anche la carta. Ma insomma no, è una metafora, uno scherzo, insomma, un divertimento, ma molti altri l'hanno capito. 900 di Baricco, vi assicuro che si digerisce in un baleno, dice Azzurra, 100 anni di solitudine, propone invece Fausto, tutto Montaigne, dice, per digerire più volte la settimana come dessert, ma insomma Montaigne anche, Firmino il topo, poi Piero Pugliese, il nostro regista, ci ha pensato per tutta la puntata, perché aveva tante scelte, molta fame, e ha detto Rextout, Federlans, il primo...
ma non è Rextout?
Rextout, beh, ho sbagliato.
No, per dire.
Rextout. Tu cosa mangeresti, Guido?
Io tante cose. Allora, memorie di Da
Come
Ponte.
Tante cose? Le
memorie, ma io lo vedi, la mia stazza prevede memorie di Da Ponte, sì, condite con lenticchie oppure sonetti del Belli alla Vaccinara, poi La fattoria degli animali, beh, insomma, i due belli maiali, Napoleone e Palla di Neve. Però se leggessimo e se mangiassimo un libro insieme, Edoardo,
sì,
ti proporrei Bouvard e Pécuchet.
Che meraviglia, chi fa Bouvard e chi fa Pécuchet?
Lo stesso, fai tu.
Poi ce ne andiamo in campagna a fare delle cose. Ah, che meraviglia, forse quello è uno dei miei libri preferiti. Che meraviglia, vabbè.
Bene.
Parliamo di Bouvard e Pécuchet tutto il tempo. No, ultima segnalazione, velocissima, a proposito di metafora, il mondo come... leggibilità del mondo come libro, ecco, vi segnalo un articolo di Marco Paccioni, complesso ma molto bello, sul Manifesto di oggi, che ci parla del connettoma, ecco, una nuova frontiera della ricerca scientifica, la ricerca che prova a mappare non il genoma ma le connessioni neuronali, ecco, il cervello come grande ipertesto, come il Finnegan's Wake della nostra fisiologia cerebrale. Ecco, questo è un articolo molto interessante che si può leggere sul Manifesto di oggi a pagina 11. Invece, Guido, anticipazione di Primo Movimento.
Bach, Johann Sebastian e Bossi.
Come Bossi?
No, non ho detto il nome, non Umberto. Marco Enrico Bossi, 1861-1925.
Ah, beh, ascolteremo.
E poi c'è qualcuno che ha detto 900. Ecco, Bossi morì in nave, dalle Havre a New York, sì.
Ma
durante una traversata.
Chissà che libro portava con sé. l'ultimo che avrebbe sognato di mangiare?
Non lo so.
Non lo sappiamo. No, è un'immagine, chi lo sa? Chi lo sa? Ecco. Vabbè, ma insomma, con queste suggestioni, io auguro buon appetito ai nostri ascoltatori. Anche Radio 3 ha ceduto a questi talent gastronomici, però sempre attraverso i libri. Questa mattina insieme a Fiore Liborio, alla console, Florinda Fiammi in redazione, Piero Pugliesi in regia, Gianfranco Rossi, che è il curatore del programma, vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri.
Ma soprattutto con Pagina 3.
Domani mattina alle 9, come sempre, viva Bovard e...
Pécuchet.
Viva!